Lezione numero 28 del 30 maggio 2020, seconda ora. Proseguiamo nell'analisi delle misure alternative alla detenzione a partire dalle origini storiche che si rintracciano, come abbiamo detto, nella sentenza della Corte Costituzionale numero 204 del 1974. Quella storica sentenza ha affermato la vocazione necessariamente risocializzante delle pene, la quale richiede che la legge contempli occasioni di possibile rientro graduato e guidato in società e ne detti le condizioni. Questo è l'impegno che, secondo la Corte, spetta al legislatore. La verifica del giudice sulla ricorrenza di queste condizioni per rientrare nella società è da considerare un diritto fondamentale del condannato, che deve avere la possibilità di essere valutato per i suoi progressi sulla via della rieducazione. Questi sono i postulati dettati dalla Corte Costituzionale, sui quali si erige il sistema delle attuali misure alternative. La nuova legge di ordinamento penitenziario, varata un anno dopo la sentenza della Corte Costituzionale, per la prima volta disciplinava questi fondamentali strumenti, fondandoli sui canoni elencati dalla Corte Costituzionale, ossia la progressione del trattamento, la flessibilità delle risposte sanzionatorie, i vagli giudiziali sull'andamento del percorso di recupero sociale. A questi strumenti, fondati su questi postulati, è dedicato appunto il capo sesto del titolo primo della legge numero 354 del 1975, che stabilisce i presupposti delle misure alternative e ne delinea le caratteristiche. In origine il catalogo delle misure alternative includeva solo l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Poi via via si sono aggiunte, sempre nello stesso testo normativo, diverse forme di detenzione domiciliare. Ma il catalogo di queste misure non si esaurisce nella legge di ordinamento penitenziario, ma troviamo queste misure anche in altre fonti, come ad esempio il testo unico in materia di sostanze stupefacenti, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari e la sospensione della pena per il tossicodipendente, o il testo unico in materia di immigrazione. Qui infatti si rinviene una forma di espulsione che è qualificata come misura alternativa. Ma l'elemento che accomuna tutte queste molteplici figure è la competenza a concedere tali misure assegnata alla magistratura di sorveglianza, al tribunale e talora al magistrato, ai quali compete di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e così superare la decisione del giudice della cognizione, perché questo accade quando il giudice della sorveglianza sostituisce la pena originariamente inflitta con una misura alternativa alla detenzione. Sotto questo profilo, le misure alternative si differenziano dalle sanzioni sostitutive che sono invece introdotte con la legge numero 689 del 1981. Sanzioni sostitutive che invece sono applicate sin dall'inizio, con la sentenza di condanna, dal giudice della cognizione. Invece, nelle misure alternative alla detenzione, la magistratura di sorveglianza interviene quando la decisione è diventata irrevocabile, in certi casi dopo che il condannato ha subito un periodo più o meno lungo di detenzione, per favorirne il graduale rientro in società, altre volte senza che il condannato debba neppure passare dal carcere, così da evitare sin da subito la rescisione dei legami sociali e permettere un'immediata espiazione in ambiente esterno. A questo è diretto lo strumento della sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero che noi abbiamo studiato. Da questo punto di vista, la disciplina delle misure alternative ha subito un'evoluzione, perché secondo la concezione originaria del legislatore del 1975, le modalità di espiazione, surrogatorie del carcere, potevano scattare soltanto dopo un previo periodo di reclusione in istituto, che consentisse un'osservazione intramuraria e una valutazione dei comportamenti e della personalità del condannato. Si sono però registrate molte controindicazioni legate ai soggiorni temporanei negli istituti penitenziari, unite alla considerazione che per certe categorie di soggetti, come i tossicodipendenti, malati e madri di figli piccoli, le esigenze di cura o assistenza erano fortemente pregiudicate dalla detenzione. Tutto questo ha indotto a rivedere la scelta iniziale e a rendere accessibili le misure alternative anche dalla libertà, quando la pena da scontare sia di misura contenuta. Le misure alternative differiscono molto le une dalle altre per contenuto, limitazioni, modalità di accesso. È anche difficile definire con esattezza quali sono le misure da considerare alternative alla detenzione. Questo perché anche il legislatore è confuso al riguardo. Pensate che la liberazione anticipata, che è una riduzione di pena applicata quando il condannato dia buona prova di sé nel corso del trattamento rieducativo, è disciplinata nel capo sesto della legge numero 354 del 1975, anche se si tratta di un meccanismo di natura molto diversa dagli altri collocati in quella sede. Ma pensate anche alla liberazione condizionale, che è disciplinata nel codice penale, ma viene oramai reputata come sostanzialmente equiparabile a una misura alternativa. Elementi che accomunano le misure di cui parliamo sono allora la circostanza che comunque queste misure implicano limitazioni della libertà e che al contempo debbono avere contenuti risocializzativi, proprio perché consistono in limitazioni alla libertà personale. Queste misure non sono alternative alla pena, ma al carcere. All'espiazione in istituto viene sostituito un trattamento sanzionatorio in ambiente esterno. Insomma, di una pena, pur sempre si tratta, che presenta una componente afflittiva oltre che rieducativa, consistente in obblighi di fare e non fare. Poi l'intensità di questa componente afflittiva può variare notevolmente. La detenzione domiciliare comporta una vera e propria reclusione, anche se subita in ambiente domestico, mentre la semilibertà implica la possibilità di un'uscita temporanea dall'istituto penitenziario, dove il condannato comunque continua a permanere. E anche l'affidamento in prova al servizio sociale, che possiamo definire come lo strumento più morbido, cioè meno afflittivo, si fonda comunque su un fitto reticolo di proibizioni e imposizioni. Questo genere di misure punitive comportano senza dubbio molti vantaggi, perché l'esecuzione della pena in totale segregazione e separazione dal mondo esterno ha mostrato da tempo notevoli controindicazioni, come dimostrano in primis i dati statistici, che parlano di un tasso di recidiva notevolmente inferiore in coloro che scontano la loro pena con misure alternative rispetto a coloro che invece la scontano all'interno dell'istituto penitenziario. La segregazione protratta, con conseguente recisione dei legami familiari, sociali e lavorativi, crea o peggiora le situazioni di marginalità che spesso sono la causa delle condotte criminali. E l'esperienza dimostra che il contatto con l'ambiente carcerario porta più pregiudizi che benefici, se si ha riguardo ai concreti rischi di ricaduta nel reato, e quindi le misure alternative risultano vantaggiose anche in termini di sicurezza sociale. Nonostante questi pregi, le misure alternative sono guardate ancora con sospetto, considerate dall'opinione pubblica come una non pena, come una fuga dalla sanzione o comunque come benefici a carattere indulgenziale. Ed è per questo che lo stesso legislatore ha previsto ostacoli alla loro concessione, impedendone o ritardandone l'accesso sulla base del solo titolo di reato, e con ciò appunto dimostrando sfiducia verso l'esecuzione esterna. Questo atteggiamento non si giustifica con i cattivi risultati dei trattamenti penali fuori dagli istituti, i cui fallimenti si verificano in percentuali molto basse, ma si deve all'esigenza di assecondare un'opinione pubblica sempre più incline a visioni carcerocentriche. Opinione pubblica che si tranquillizza solo quando la pena coincide con la segregazione all'interno degli istituti penitenziari. Iniziamo ad analizzare ora l'affidamento in prova al servizio sociale, che costituisce la più significativa tra le misure alternative alla pena detentiva, un vero e proprio fiore all'occhiello della riforma penitenziaria del 1975, che riesce a coniugare istanze retributive della pena e finalità special preventive. A differenza di tutte le altre misure previste nel capo sesto, titolo primo della legge sull'ordinamento penitenziario, questo strumento fa venir meno ogni rapporto del condannato con il concetto di detenzione, quindi rescinde i legami con l'istituto penitenziario e quindi si configura quale trattamento in libertà completamente sostitutivo della pena detentiva. Ma questa rinuncia alla pena detentiva è subordinata al formale impegno assunto dal condannato di sottoporsi ad una prova per tutto il periodo di pena da espiare, così da dimostrare la fondatezza della prognosi di non recidiva che sta alla base della concessione della misura e dell'acquisita capacità del soggetto di convivere in un contesto sociale rispettandone le regole. L'esito positivo di questa prova determinerà l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, mentre la valutazione negativa della prova, così come la revoca del provvedimento, comporterà il ripristino del regime detentivo per un periodo di tempo dal quale verrà comunque sottratto il periodo trascorso in affidamento in prova. Lo svolgimento di questa prova non è però solo rimesso alla responsabilità del condannato, ma è costantemente monitorato dal servizio sociale. Il condannato infatti avvia in regime di libertà un trattamento rieducativo sotto la costante vigilanza nonché assistenza dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'accesso all'affidamento in prova è subordinato all'esistenza di alcune condizioni previste dalla legge, senza le quali il Tribunale di sorveglianza non può concedere la misura. Alcune di queste condizioni hanno natura oggettiva, altre hanno natura soggettiva. Quanto alle prime, la misura può essere concessa al condannato che debba espiare una pena che abbia natura detentiva e una determinata entità. Occorre infatti che la pena non superi definiti limiti, 3 o 4 anni a seconda che la richiesta abbia a oggetto la forma tradizionale della misura o quella allargata, prevista dal comma 3 bis dell'articolo 47. Questo è l'articolo dell'ordinamento penitenziario al quale dobbiamo guardare per la disciplina della misura. Questi limiti quantitativi di pena vanno però misurati non già sull'entità della sanzione inflitta dal giudice in sede di cognizione, ma sulla quantità di pena detentiva che il condannato ha da scontare nel momento in cui presenta l'istanza di affidamento in prova. il condannato potrà rientrare entro questi limiti di pena durante l'esecuzione della pena stessa, per effetto della progressiva espiazione o per l'insorgenza di altri fatti che ne determinano l'abbreviazione, come ad esempio il riconoscimento della liberazione anticipata ex articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Altro requisito oggettivo che il Tribunale di sorveglianza deve accertare riguarda il tempo minimo di osservazione della personalità del condannato, quantificato nel termine di un mese. A norma dell'articolo 47, comma secondo, questa osservazione deve essere condotta collegialmente in istituto dall'equipe di osservazione, ex articolo 29 del regolamento di esecuzione, se il condannato è recluso. Se invece avviene questa osservazione al di fuori dell'istituto penitenziario, l'organismo chiamato a svolgere questa osservazione è l'ufficio di esecuzione penale esterna. L'articolo 47, comma terzo dell'ordinamento penitenziario però stabilisce che si possa anche prescindere dall'osservazione scientifica della personalità. Infatti, questa disposizione regolamenta l'ipotesi in cui il condannato, detenuto o meno, non sia stato per qualsiasi ragione sottoposto a osservazione scientifica della personalità o questa non sia stata ancora completata. Anche in questo caso il condannato può essere ammesso alla misura qualora sia possibile, sulla base del comportamento tenuto in libertà dopo la commissione del fatto, un giudizio positivo circa la capacità della prova a contribuire alla rieducazione del condannato e a evitare la recidiva.